Nostre Bibbie nel libro di Prima Corinzi capitolo 4, continuiamo con il nostro studio brano per brano, pezzo per pezzo del libro di Prima Corinzi, e vogliamo leggere questa mattina Prima Corinzi 4 del 8 fino al 13. Prima Corinzi 4 del 8 al 13. Forse ci sarà un po' di rumore mentre leggo, però penso che riusciremo a seguire. Già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi siamo disprezzati. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete. Siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora. E ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo. Perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Caro Padre, aiutaci a comprendere il senso di queste parole questa mattina. Ci approcciamo alla Tua santa parola riconoscendo che erriamo in tanti aspetti. E il nostro modo di vedere le cose ha bisogno di essere corretto, riorientato sui binari della Tua verità. Ti prego di parlarci, di guidarci, di istruirci questa mattina e di portarci a veramente avere la mente di Cristo in ogni aspetto delle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen. Durante la Seconda Guerra Mondiale, forse alcuni di voi conoscete la storia di questa guerra, alcune persone hanno vissuto un periodo molto particolare, tra due giorni molto importanti. Forse alcuni di noi sappiamo che il giorno della vittoria schiacciante è stato il 6 giugno del 1944, quando gli alleati hanno preso la spiaggia di Normandia in Francia, 6 giugno. Hanno vinto la vittoria decisiva sui nazisti. Non è stata però la data, diciamo, unica importante della Seconda Guerra Mondiale, e non è stato il giorno della vera liberazione da tutti quelli che erano in prigioni sotto il dominio dei nazisti. Non è stato il momento in cui sono state aperte le carceri, le prigioni, e non è stato il giorno in cui sono stati liberati quelli che erano dietro le sbarre. Il giorno in cui il giorno 6 giugno ha avuto il suo risultato pieno è avvenuto quasi un anno dopo, l'8 maggio del 45. Il giorno 6 è conosciuto come il giorno D, giorno decisivo, e l'8 maggio è conosciuto come il giorno VE, vittoria in Europa. Due giorni diversi. Ed è vero che la battaglia decisiva è stata vinta il giorno D, giorno decisivo, 6 giugno. Però le carceri non si sono aperte, le feste non hanno iniziato, le famiglie non si sono ricongiunte fino al giorno VE, vittoria in Europa. E le persone che hanno vissuto questo periodo tra le due date hanno vissuto una esperienza molto particolare ed è illustrativo della vita di noi credenti tra i due giorni, il giorno in cui Gesù è morto ed è risorto, è il giorno che aspettiamo ancora, il giorno del suo ritorno. In un senso noi credenti siamo liberi, la vittoria è stata vinta e in questo gioiamo, ma in un altro senso siamo ancora dietro le sbarre, aspettando la completa consegna delle promesse di Dio per noi. Potremmo chiamare questo periodo in cui viviamo adesso come il tempo tra i due tempi. Se pensiamo ai Corinzi, questi versetti che vedremo, vedremo che facevano fatica, come fanno fatica molti credenti oggi nella Chiesa, a saper come comportarsi in questo periodo in cui viviamo, il periodo tra il momento in cui il nemico è stato sconfitto sulla croce, però un momento che è caratterizzato per il fatto che non abbiamo ancora incassato i pieni risultati di questa sconfitta. I nemici di Dio sono ancora potenti, i credenti non sono tutto ciò che ci saremmo aspettati e che un giorno saremo. E come mai? Guardiamo noi, guardiamo la nostra situazione, guardiamo il mondo. Come mai? La risposta è perché viviamo in questo periodo tra la vittoria di Cristo e la completa consegna dei benefici al suo popolo. I Corinzi pensavano di aver già raggiunto tutto ciò che c'era da raggiungere, che erano già arrivati. Questo è il senso delle parole: già siete sazi, già siete arricchiti, già siete giunti a regnare. Questo era il loro modo di pensare, erano troppo avanti nella tempistica cronologica di Dio. E in questo brano l'Apostolo deve correggere la loro prospettiva, perché dimenticano che in questo periodo chiamato il tempo tra i due tempi, il modello che dobbiamo seguire non è quello che un giorno saremo come credenti, quando regneremo e quando saremo pienamente sazi, saremo pieni. No, non è il modello per questo periodo. Il modello di questo periodo è la croce. È la croce. Nello stesso modo che Gesù, prima di ricevere la corona, ha dovuto portare la croce, prima ha dovuto essere umiliato e poi glorificato, noi come credenti dobbiamo seguire nelle sue orme questo periodo dell'umiliazione. Questo è il periodo in cui viviamo sotto l'ombra della croce e solo dopo sarà il periodo della glorificazione. Ricordiamoci che nel contesto Paolo sta correggendo degli errori, dei comportamenti sbagliati nella Chiesa e già ragionando possiamo immaginare come se non capiamo bene la natura di questo tempo presente, se non comprendiamo che richiede la vita crocifissa, possiamo immaginare come sarebbe devastante per le nostre relazioni e per la Chiesa. Se tutti vogliamo regnare, se tutti diciamo di essere già sazi, di non avere bisogno di niente né di nessuno, ci dimenticheremo e ci illuderemo di come stanno le cose. Così vogliamo riflettere, il titolo del sermone questa mattina è una correzione tempestiva ad un approccio troppo ottimistico, troppo trionfalistico del cristianesimo. Questo fa l'Apostolo, corregge un approccio troppo ottimistico e trionfalistico del cristianesimo. E prima di tutto lo fa riprendendo severamente i Corinzi per la loro incomprensione del tempo presente, versetto 8. Li riprende severamente, li riprende in modo talmente forte che in versetto 14 deve dire: vi scrivo queste cose non per farvi vergognare. Severo quello che l'Apostolo Paolo dice. Si sta collegando a quello che ha appena detto sull'orgoglio, in versetto 6 dice: siete gonfi di orgoglio, versetto 18 lo dirà di nuovo, vi siete gonfiati di orgoglio, pensate che non avete niente di più di ricevere, non avete bisogno di nessuna istruzione, e questo è l'orgoglio alla fine dei conti. Avere il pensiero che possiedo già adesso tutto ciò che il regno mi deve ancora consegnare. Questo è l'orgoglio. Sono già ricco, sono già sazio. Non ho bisogno di niente. I Corinzi erano infetti di questo pensiero. E in modo ironico l'Apostolo li riprende in tre aree specifiche. Prima di tutto li riprende per la concezione sbagliata del tempo che hanno, la concezione sbagliata del tempo. Godranno delle benedizioni del regno, però sbagliano nella loro concezione di quando questo accadrà. Lo vediamo quando Paolo dice: già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. Sbagliano nella concezione del tempo, pensano che sia adesso è il momento della piena consegna delle benedizioni del regno. Sicuramente sappiamo che le promesse che abbiamo sono meravigliose, di quello che saremo. Così parla la Scrittura. Prima Giovanni 3,2. Ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Non è ancora manifesto, non è ancora visibile. Ma quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Futuro. Prima Corinzi 15,52. In un momento, in un batter d'occhio, il suono dell'ultima tromba, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo, futuro, trasformati. Sono promesse meravigliose e sono tutte vere. Però viviamo nel tempo tra i due tempi. Godiamo di sì la prima consegna, la caparra delle benedizioni del regno di Dio, ma aspettiamo ciò che Paolo chiama la piena adozione e redenzione del nostro corpo. L'Apostolo li riprende per la sbagliata concezione del tempo in cui goderanno e goderemo delle benedizioni. Poi li riprende per la concezione sbagliata della condizione presente in cui viviamo. Anche qui l'ironia è forte, è molto forte. E nel loro orgoglio loro agivano in base all'idea che erano già arrivati, erano già, numero uno, sazi, hanno tutto il cibo di cui potrebbero aver bisogno, pensano di non aver bisogno di nessuna istruzione più, nessun discepolato più. Paolo gli ha fatto una concessione molto grande in 1,5 quando dice che erano ricchi di ogni cosa, erano ricchi di ogni dono di parole, erano ricchi di ogni conoscenza, però avere qualcosa in parte, anche in buona misura, non significa avere la pienezza. Li deve riprendere. Non dimentichiamo mai che la condizione presente del credente è descritta in Luca 6,21 da Gesù. Beati voi che avete fame. Questa è la condizione del credente al presente. Fame. Fame di Dio. E Gesù dice in versetto 25, guai a voi che siete sazi perché avrete fame. Paolo li riprende per la concezione sbagliata della condizione presente. Arricchiti, siete già arricchiti. Loro, nella loro orgoglio, nel loro trionfalismo esagerato, dicono che hanno tutte le ricchezze di cui avrebbero bisogno. Non è vero che questa è la vera definizione dell'orgoglio, dire che siamo ricchi, sono pieno. Ci ricordiamo delle parole di Gesù alla chiesa tiepida, in Laodicea, né calda né fredda, tu dici sono ricco e non ho bisogno di niente, tu non sai invece che sei fra tutti miserabile, povero e cieco e nudo. A Smirne invece ci dà l'indicazione di come dobbiamo vedere la nostra condizione in questo periodo. Dice Gesù alla chiesa di Smirne, io conosco la tua povertà, tuttavia sei ricco. La definizione della vera ricchezza in questo periodo è il riconoscimento della nostra povertà. Cosa ho? Niente. Di cosa ho bisogno? Tutto. Mi deve riempire momento per momento, Dio, della tua presenza, del tuo aiuto. I Corinzi sbagliavano nella loro concezione, pensavano di essere ricchi. Poi pensavano che la condizione presente era quella di regnare. Pensano nel loro orgoglio che questo è il momento per regnare. Si dimenticano che Gesù ha mostrato la strada diversa. Non è il momento per regnare, è il momento per servire, soffrire. Prima della corona, cosa deve venire? La croce. Sì, un giorno regneremo, secondo Timoteo 2,12, se abbiamo costanza, se perseveriamo nel presente, con Lui regneremo. Futuro. Ma non è per questo momento. E Paolo li riprende per la concezione sbagliata che hanno della condizione presente, e poi li deve riprendere per il loro atteggiamento sbagliato, il loro atteggiamento quando dice siete giunti a regnare senza di noi. L'idea qui è che i Corinzi, nel loro orgoglio, pensano di poter scegliere una strada diversa dei loro maestri, dei loro predecessori, gli apostoli. Non la strada della croce, non la strada dell'umiliazione, non la strada della bassezza, ma la strada della corona, l'innalzamento, del successo mondano. È come se loro dicessero: voi apostoli siete una cosa, sì, vi caratterizza una serie di cose, ma la nostra versione del cristianesimo è un'altra. È un'altra. L'atteggiamento era quello di sganciarsi dagli apostoli e il loro modello, e in questo modo stavano dicendo: ripudiamo il cristianesimo della croce e non abbiamo bisogno di nessuno. È l'atteggiamento che forse qualcuno ha visto del supereroe individualista. Mi slego, mi scollego dell'umile chiesa di Gesù, l'umile chiesa locale. Cosa mai potrebbe insegnarmi a me nessuno? Supereroi si pensano di essere. E Paolo risponde con un sarcasmo tagliente e dice: fosse pure che voi foste giunti a regnare affinché anche noi potessimo regnare con voi. Magari potessimo regnare con voi, oh grandi Corinzi. Ah, voi non avete bisogno di noi? Non avete bisogno di essere legati a nessuno? Forse noi possiamo legarci a voi e il vostro modello. Che orgoglio, non è vero? Che presunzione. E tutto nasce dalla sbagliata, mancata concezione del tempo presente in cui viviamo. Secolo malvagio, come lo chiama l'Apostolo in un altro brano. Qui voglio fermarmi un attimo per riflettere su un'applicazione di queste parole a un tipo di cristianesimo che oggi è molto diffuso. Parlo del cristianesimo troppo esaltato, cristianesimo troppo ottimistico, cristianesimo quasi fanatico. La parola fanatico e fantasia vanno insieme. Alcuni credenti vivono in un mondo di fantasia, non collegato con la realtà del momento presente in cui viviamo. Tipo di cristianesimo che fa pensare ai credenti che dovrebbe essere già arrivato in cima. Cristianesimo che lascia nella sua scia sogni rotti, promesse vuote. Dice: tutto ciò che Dio doveva darti e farti avere è già tuo pienamente. Stiamo parlando, se vogliamo dare un nome, il cristianesimo della prosperità. Un cristianesimo che dice che siamo entrati pienamente nell'era dello spirito. Vedremo che questo è un tema che Paolo svilupperà nel resto del libro. Pienamente, è vero che siamo entrati nell'era dello spirito e c'è la caparra del mondo a venire in questo momento in cui lo spirito dopo Pentecoste è entrato e nel mondo, ma vivere nell'era dello spirito al presente significa non sbarazzarci della croce, ma ricevere la forza per vivere sotto l'ombra della croce. Possiamo allargare un po' lo sguardo. Vogliamo anche notare come questi versetti hanno un'applicazione per diverse chiese, diversi gruppi, che in modo sottile, molto subdolo, fanno pensare che già dovremmo regnare, dovresti già essere sazi, già dovreste essere pieni. Dovresti essere ricco, guarito, non avere dei problemi, e se hai dei problemi è perché non hai sufficiente fede, perché vedi, stiamo vivendo già nell'era della piena consegna del regno e di ogni benedizione. E in questi gruppi, in queste chiese, il problema è che non stai dichiarando sufficientemente bene o con sufficientemente fede o forza o convinzione le promesse. È l'errore dei Corinzi. È l'errore di avere un mondo futuro applicato al presente. No, fratelli e sorelle, la tua vita sotto la croce è normale in questo periodo tra i due tempi. Forse ti sei chiesto, forse sei stato anche in qualche modo insegnato a porti la domanda: cos'è che non va con me? Perché sono malato? Perché soffro? Perché sono depresso? Essere depressi non è un peccato, a proposito. Perché? che è morto quella persona. Cosa ho fatto io? Cos'è che ho sbagliato? Perché dovrei già essere ricco, sazio, regnante. Cos'è che non va? Fratelli e sorelle, non c'è niente che non va. Viviamo in questo momento, in questo mondo. E molti credenti, forse c'è qualcuno in mezzo a noi questa mattina, ha incontrato credenti che predicano questo cristianesimo troppo esaltato, troppo fanatico, e siete stati feriti, siete stati delusi. E ovviamente sarai deluso se ti viene promesso la corona quando ancora siamo chiamati a portare la croce. Possiamo essere incoraggiati del fatto che il tempo è vicino in cui scambieremo le nostre croci per la corona. Però, fratelli e sorelle, quel tempo non è ancora arrivato. Non è ancora arrivato. Il tempo verrà, cui ognuno siederà, linguaggio dell'Antico Testamento, sotto la propria vigna, riposerà nella pienezza della gioia del Signore. Arriverà, ma non è ancora qui. Ora è il tempo di lottare. Ora è il tempo di soffrire. Ora è il tempo di resistere le tentazioni che si presentano. Paolo riprende, in versetto 8, severamente la loro concezione sbagliata del momento presente in cui viviamo, e dal 10 al 13 dimostrerà la natura del tempo presente in cui viviamo col suo esempio. Adesso lo dimostra. L'Apostolo si presenta come modello di vita per questo periodo, se vogliamo, tra il giorno D e il giorno VE. Presenterà se stesso come esempio, se volete guardare in basso, dice versetto 17, egli vi ricorderà come io mi comporto in Gesù Cristo. Come mi comporto? Questa è la dimostrazione della vita dell'Apostolo Paolo in questi versetti. Prima fa notare ciò che Dio ha reso lui e poi il modo in cui vive. E così dimostra il carattere del tempo presente e dice, non è quello che voi corinzi pensate. Versetto 10 vediamo ciò che Dio lo ha reso. Cosa ha reso Dio? Gli apostoli. Io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi ultimi, condannati a morte, spettacolo al mondo. L'apostolo fa capire che ciò che sta per dire è il risultato di una profonda riflessione. Io penso, sono persuaso, sono arrivato a questa conclusione. Dopo avermi posto la domanda, come mai questa vita da martire? Come mai questa vita provata? Lui potrebbe dire come Giobbe 7:20, quando disse, perché hai fatto di me il tuo bersaglio, Dio? Al punto che sono diventato un peso a me stesso. Paolo poteva dire queste parole. Come mai? E adesso vedremo la risposta. La risposta è che come i profeti dell'Antico Testamento, Dio aveva fatto di Paolo e gli apostoli un segno. Ezechiele echeggia quest'idea quando dice in Ezechiele 24:24, Ezechiele sarà per voi un simbolo. Attraverso di lui capirete una realtà che altrimenti non avreste capito. E Paolo dice, io sono per voi un simbolo. Saranno per voi gli apostoli un simbolo di che cosa? Un simbolo della vita crocifissa, un simbolo della vita in questo momento tra i momenti. Doveva essere un grande sentimento di vergogna per i corinzi riflettere sulla loro condotta in contrasto con ciò che rappresentava Paolo e gli apostoli. E Paolo li invita a riflettere come la loro idea è folle, contrasto con quello che lui e gli apostoli vivono e sono. Dice che Dio ci ha messi in mostra. Dio ci ha messi in mostra. Noi, gli apostoli, Dio si è compiaciuto di metterci in mostra, metterci in vetrina. Significa mettere davanti a tutti qualcosa come si metteva, molto legato all'immagine dell'arena dei gladiatori, come si mettevano davanti i gladiatori per essere osservati, visti, o come si metterebbe qualcosa in vetrina per farlo vedere a tutti. E Paolo dice: Dio ci ha messi davanti, ci ha proposti alla folla da essere considerati. Voi volete essere tutti i primi, ma Dio ci ha presentati a noi apostoli sulla carta i primi, gli uomini scelti di Dio, ma Dio ci ha presentati come gli ultimi. Questa è la natura del momento presente. Uomini condannati a morte. La parola che si usa qui contiene la parola thanatos, forse qualcuno conosce questa parola greca, con il prefisso intensivo, certamente morti, già morti. E se rientriamo nel contesto dei giochi dei gladiatori, erano le persone che venivano gli ultimi nella parata ed entravano nell'arena ultimi perché avevano perso tutte le loro sconfitte. E venivano sanguinanti, venivano con un ultimo compito, essere lanciato ai leoni. Da essere mangiati. Questo dice l'Apostolo Paolo, quello che Dio ci ha resi, condannati a morte. Uno spettacolo al mondo. Spettacolo, una parola che si collega con la nostra parola teatro, uomini messi sul palco in vista di tutti per recitare una parte. Qual è la loro parte? Quella di soffrire, quella di essere bastonati. Non vogliamo perdere di vista un punto molto importante, ed è che questi uomini, gli apostoli, sono gli uomini prescelti di Dio, sono i marines di Dio, sono i pionieri di Dio. E se Dio ha voluto mettere loro come segni davanti agli occhi di tutti, per fare che cosa? Per mettere in vista il fatto che la potenza del Vangelo esiste in basi di terra, qual è la conclusione per noi? Non dobbiamo aspettarci niente di diverso in questo tempo, tra i due tempi. Paolo si contrasta con i sommi apostoli. Paolo dice: noi apostoli siamo messi in mostra. Andate a vedere qualche versetto che rifletteremo ancora andando avanti. Seconda Corinzi 11:5 si contrasta con i sommi apostoli, con i super apostoli che erano in giro a quei tempi. E lui in versetto 20 soprattutto contrasta il suo modo di vivere la vita modellata sulla croce con il modello di questi sommi apostoli. Dice: se uno, versetto 20, vi riduce in schiavitù, ecco l'idea del regnare, devo regnare, devo ridurre in schiavitù le persone davanti a me. Dice uno vi divora, se uno prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, vi percuotono in faccia, voi lo sopportate. Queste erano, diciamo, le caratteristiche degli antiapostoli, i sommi apostoli. Sicuramente i sommi apostoli erano più in linea con i valori della società moderna, la società in cui vivevano i corinzi. Ma Paolo dice, in contrasto a questi sommi apostoli, Dio ha messo davanti il simbolo di noi ultimi, pestati, sanguinanti. È un'immagine fortissima. Però Paolo si presenta a se stesso come dimostrazione della natura del tempo in cui viviamo. Mi sono soffermato qui un attimo mentre riflettevo su questo versetto e mi sono lasciato stupire ancora una volta come mai Paolo non perde occasione per umiliarsi davanti agli occhi di tutti. Ci ho mai riflettuto? Non perde l'opportunità di umiliarsi e di elencare tutti i modi in cui lui è un fallimento, è un disastro, è lo zerbino di tutti. Io non sono come Paolo. Io cerco tutte le opportunità per mettermi in vista, per nascondere i miei fallimenti, per raggirare le cose, per far pensare che sono più di quello che sono, ma Paolo no. Come se si crogiolasse nell'elencare i suoi fallimenti. Io penso che c'è un segreto profondo in questo, che non è un segreto perché lo dice poi 2 Corinzi 10, però Paolo conosce il grande segreto dell'umiltà. L'umiltà che prima di tutto si acquisisce tramite la privazione di tutto e il disprezzo di tutti Essere disprezzati da tutti comporta l'umiliazione, e quando si è arrivato alla vera umiltà e al vero autosvuotamento, è lì dove sei pronto per essere riempito della presenza e della potenza di Dio. Come l'acqua corre verso il buco più profondo, così Dio cerca il credente più svuotato per riempirlo di sé. Dio non può riempire un vaso pieno, può riempire un vaso vuoto. La potenza di Cristo non si trova mai nel cuore di chi si vanta della propria forza. Le due cose non possono coesistere. Perciò l'Apostolo tende a gloriarsi in qualsiasi cosa che lo ricorda della sua infinita impotenza, infinita debolezza. Questo li faceva piegarsi volenterosamente, anche alla spina del fianco, se ci ricordiamo, perché serviva per umiliarlo. E umiliato lui si rendeva presto per essere un oggetto e un canale della potenza di Dio. Paolo non soltanto presenta se stessi come esempi del modo di agire o del carattere di questo tempo tra i tempi, però insegna anche il modo in cui Dio li ha chiamati a vivere. E questo lo vediamo dal 10 al 13. E anche così dimostra la natura del tempo presente in cui viviamo. Adesso c'è una lunga lista di sofferenze, potremmo dire una lunga lista di umiliazioni, per insegnare ai Corinzi e a noi in cosa consiste la vita nel tempo presente. Dimostra che un cristianesimo troppo ottimistico, troppo trionfalistico, escluso, per conto di che cosa? Per conto delle umiliazioni che lui, il braccio destro, se potremmo dire, di Dio, ha sofferto. E attenzione a questo fatto: nel presentare se stesso così, presenta il fatto che la vita croce-centrica è la norma, non l'eccezione, per i credenti. È normativo per voi Corinzi e Chiesa di Rozzano, è normativa anche per noi, è la norma. Vi esorto, versetto 16, siate dunque i miei imitatori. Cosa possiamo aspettarci in questo momento tra giorno D-Day e giorno VE? Possiamo aspettarci prima di tutto umiliazioni nel sociale o sofferenze sociali. Questa è la prima categoria di cose che elenca nel versetto 10. Pazzi, deboli, disprezzati. Fratelli e sorelle, se c'era qualcosa che i Corinzi non potevano sopportare, era l'umiliazione sociale. Loro vivevano in un contesto dove la retorica fioriva, dove le celebrità erano, diciamo, quello che tutti volevano essere. E lui dice, in contrasto a questo, noi siamo pazzi, siamo deboli, siamo disprezzati. Era umiliante per i Corinzi avere un leader come Paolo, così poco attraente, poco capace di esprimersi in confronto ai predicatori e filosofi che giravano per il mondo greco. Ma ricordiamo che Paolo ha detto che Dio ha scelto gli strumenti considerati pazzi, deboli, disprezzati per svergognare il mondo. Chi l'avrebbe mai immaginato? Che Dio ha scelto questo metodo, queste persone, questi strumenti, pazzi, deboli, disprezzati, per dimostrare che questo è il modo di Dio, questo è il suo modo. È umiliante essere considerati pazzi, è umiliante considerate essere deboli, considerati o essere disprezzati. Però se abbiamo un momento di lucidità, diciamo, se questo mi fa guadagnare Dio, ben venga. Più disprezzo, più povertà, più debolezza. Quando le persone getteranno sul mio carattere più disprezzo, io mi unirò a loro e dirò: guardate quello là, che disprezzabile. Quando qualcuno si schiera per rovinare il mio curriculum vitae, mi schiero dalla sua parte, guarda quel fallito di Keith, non ha mai fatto niente nella sua vita. Basta che Cristo sia esaltato, basta che Dio sia glorificato. Poi elenca le sofferenze fisiche, nello stesso modo in cui le sofferenze sociali o le umiliazioni sociali sono la norma, ed è ciò che dobbiamo aspettarci, elenca le sofferenze fisiche. Abbiamo fame, sete, nudi, schiaffeggiati, senza fissa dimora, sofferenze. Atti 14, 22, l'Apostolo andò in giro fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Perché non ci crediamo? Perché siamo stupiti quando arriva il fuoco della tempesta? È la norma. Caratterizzato Gesù, caratterizzato gli apostoli, deve caratterizzare anche noi. Sofferenze interpersonali, poi menziona in versetto 12. Interpersonali, parla di essere ingiuriati, perseguitati, diffamati. Questo è la natura della vita in questo momento presente, è la realtà. In qualche modo strano, non so voi, ma io trovo una consolazione profonda nel poter chiamare la realtà così com'è. Non è vero? L'Ecclesiaste ci aiuta in questo. Il realismo. Difficile. Siamo perseguitati, siamo oppressi, diffamati. È la natura della realtà in cui viviamo, in questo tempo tra i tempi. Ingiuriati. Dobbiamo aspettarci di essere ingiuriati come Paolo. Paolo è stato l'oggetto dell'abuso che viene trasmesso tramite la lingua. Anche tu? Che è mai successo? Paolo era stato l'oggetto dell'abuso verbale. Era stato l'oggetto del pungolo della lingua, che punge più che il pugnolo di uno scorpione. Ma a differenza di un fanatico esaltato, che pensa già di essere re, cosa faceva? Benediva. Può significare dichiarare una benedizione o semplicemente rispondere con delle buone parole. Qualcuno ci punge con la lingua, possiamo reagire in due modi. Con chi pensi di parlare? Non sai chi sono? Paolo poteva averlo detto in qualche modo. O poteva rispondere, come dice o Proverbi 15:1, la risposta dolce calma il furore. Grazie del commento. Grazie. Grazie del consiglio che mi dai per migliorare. Grazie, pregheresti per me, per questa cosa che vedi in me che non va. Ingiuriati benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Paolo è stato l'oggetto di persecuzione continuamente. Potremmo anche metterlo nella categoria di oppressione, di essere oppressi. Relazioni oppressive, relazioni che fanno male. Persone di tutti i tipi, gruppi di tutti i tipi lo prendevano di mira, non si accontentavano finché lo distruggevano. Paolo voleva essere lasciato in pace a volte. Lasciatemi in pace. Dimenticatevi di me. No, non è la natura di questo momento presente. Ci aspettiamo di essere perseguitati. Questo periodo sotto la croce, questa è la chiamata, e cosa fa? Sopportava. Non significa che non sentiamo il pungolo della vessazione, la frustrazione, certo che lo sentiamo. Ma teniamo quella frustrazione sotto controllo e non impediamo che ci paralizzi, che ci domini. Non permettiamo che esca fuori dal contenitore e con l'aiuto del Signore poi riusciamo anche a smaltirlo. Diffamati, esortano. Le lingue delle ingiurie, della prima parte sono riversati su di noi direttamente per ferirci, le lingue della diffamazione sono puntate verso altri. La diffamazione succede lì fuori e poi contagia più persone. Pensiamo a Paolo, è stato messo in dubbio la sua motivazione, è stato messo in dubbio la sua capacità, è stato messo in dubbio tutto, tutto su di lui. Sei un vero apostolo, hai cambiato piani quando sei andato in questo posto o l'altro. Ma la risposta degli apostoli era quella di fare che cosa? Esortare. Può dire esortare nel senso di mantenere la linea dritta, il messaggio che Dio mi ha dato, vado avanti nonostante tutto, o può anche, questo è ancora più forte, significare incoraggiare. Vengo diffamato, scelgo di incoraggiare. Ci vuole la forza dello Spirito Santo per una reazione di questo tipo. Sicuramente non permetteva che la diffamazione lo fermasse di cercare di influenzare le persone che aveva intorno. Diffamati, esortiamo. E per ultimo, cosa caratterizzava la sua vita, che caratterizza a sua volta il tempo presente in cui viviamo? Potremmo chiamarli sofferenze umilianti o umiliazioni estreme. Siamo diventati e siamo tuttora spazzatura del mondo e il rifiuto di tutti. Spazzatura del mondo, l'idea qui è ciò che si lavora per togliere di una pentola di metallo, quella sporcizia che si toglie e poi quando giri così forse c'è sapone mischiato con sporcizia. Quello dice Paolo. Siamo diventati la feccia del mondo. Questo dice Paolo, siamo diventati da quando ci siamo schierati dal lato di Cristo. Spazzatura del mondo. Rifiuto di tutti. Come doveva stonare agli occhi dei corinzi, innamorati col successo, innamorati con tutto quello che erano i valori del mondo, sentir parlare al loro uomo così. Sono il rifiuto. Dovunque vado mi rifiutano. Dovunque vado mi chiudono la porta in faccia. Anche qui una parola suggestiva, letteralmente significa quello che devi raschiare per togliere, per esempio dalla scarpa. Quando fai così hai pestato quello che sappiamo, a volte pestiamo, e facciamo così. Paolo dice, io sono quello lì. Fango, scremento. Sofferenze umilianti. Fratelli e sorelle, non dobbiamo essere illusi, non dobbiamo essere confusi, non dobbiamo vivere una vita di fantasia. La parola di Dio è molto chiara su quello che possiamo aspettarci. Penso che questo ci aiuterà se ci ricordiamo costantemente della natura del momento presente in cui viviamo. Afferriamolo, accettiamolo. Abbracciamolo come il momento della nostra umiliazione. Umiliamoci davanti al mondo, davanti alla Chiesa, seguendo le orme degli Apostoli e di Cristo Gesù stesso. La vita crocecentrica. E questo al quale siamo chiamati. Preghiamo. Caro Padre, riconosciamo che il modello tuo rivelato in Gesù Cristo e in qualche modo negli Apostoli stonava le orecchie dei corinzi e stonano anche nelle mie orecchie. Riconosco e confesso che questo non è quello che tante volte bramo, cerco, desidero. Desidero il paradiso già su questa terra, ma devo ammettere che non è promesso a noi. Signore, dacci la forza per vivere questo momento storico, preciso, in cui abbiamo gustato in qualche modo le potenze del mondo a venire, come dice Ebrei, ma che dobbiamo anche saper riconoscere come giorni che sono vissuti sotto l'ombra della croce. E sappiamo e siamo fiduciosi, Signore, che Tu come siamo stati ricordati, come tu hai iniziato la buona opera in noi. Ci aiuterai ogni giorno a spogliarci di più del me, spogliarci di più del io voglio, del io penso, e chinarci, baciare la tua croce, perché la croce è non soltanto il mezzo della nostra salvezza, ma anche il nostro modello di vita in questo periodo. Benedici la tua Chiesa, umilia la tua Chiesa per poi innalzarla un giorno, nel nome di Gesù. Amen. Grazie della vostra attenzione, che Dio ci benedica.